La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
E ben ritrovati, come ogni sabato all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. Questa è La rosa purpurea, tutto il cinema che c'è questa settimana. Ce n'è tanto, stiamo avvicinandoci ormai all'inizio del Festival di Cannes, il prossimo 14 di maggio, quindi la prossima settimana parleremo diffusamente di Cannes e da Cannes. Però è ancora una settimana di uscite italiane e in Italia importanti. Fra poco sentiremo Boris Sollazzo raccontarci il bellissimo Il gusto delle cose di Trana Nung con Juliette Binoche e Benoît Magimel, il sorprendente Regno del pianeta delle scimmie di Wes Ball, sentiremo Marco Leonardi, protagonista di Il mio posto è qui, avremo anche delle chicche per gli amanti di Star Wars, state con noi fino alla fine. Però voglio aprire il programma con un film che è arrivato in oltre 200 sale in tutta Italia, quindi con una presenza molto importante, e che ci racconta un personaggio davvero davvero straordinario, in senso etimologico, cioè fuori dall'ordinario, come Liberato. Il film si intitola Il segreto di Liberato.
A Napoli tutto quanto teniamo un segreto. Ogni vica, ogni palazzo, ogni muro tiene misteri suoi. C'è sto segreto come una cella che non si sa mai a cazzo sta. Stanno il prete la pedamentina, che si ci va a notte senza lucrare la gente. Ci sono segreti pure le cenelle, che se non lo sai, paro cazzo. Ci sono sangue San Gennaro, che se non si squaglia, se ne cara Napoli.
E ci sono anche tanti altri segreti in quella magica, incredibile città che è Napoli, raccontata, che fa da sfondo all'inizio della storia del segreto di Liberato, che è diretto da Francesco Lettieri, in collegamento telefonico con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Francesco.
Buongiorno, ciao Franco, ciao.
Allora Francesco, intanto bisogna spiegare perché bene chi è Liberato. Qualcuno l'ha definito il nostro Banksy per la sua capacità di lasciare il segno, in questo caso con la sua musica, però poi non farsi mai riconoscere, gira mascherato, non nessuno sa chi sia. E tu però ci hai lavorato, perché ci hai lavorato per i suoi videoclip, perché ti aveva scoperto, ti aveva visto i tuoi lavori e ti aveva contattato. Ecco, racconteremo anche questo messaggio che ti è arrivato e che viene raccontato nel film. Però ti chiedo proprio, chi è Liberato?
Allora, il personaggio Liberato, diciamo, fino a ieri era praticamente, diciamo, rimasto un po' nell'ombra, nel senso che si poteva un po' evincere dai live, dalle paroline che ogni tanto diceva durante i concerti. In questo documentario invece si sente un po' la sua voce, si sente sia nei voice over ma anche si vede il backstage, si vedono dei momenti e si percepisce un po' anche la personalità Liberato, che è una persona in realtà molto prima di tutto talentuosa. Secondo me Liberato è un grandissimo artista, non perché ci lavoro insieme da tanto, ma perché lo penso. È una persona molto ironica, anche molto leggera, e con cui è facile lavorare, nel senso che ormai dopo 7 anni che lavoriamo insieme è molto difficile creare attriti, è difficile trovare artisti come lui.
Senti, ma questo paragone con Banksy ci sta in qualche modo, no? Nella musica?
Sì, sicuramente, perché appunto nel momento in cui c'è un artista che si pone così come anonimo, la prima cosa a cui si vuole portare avanti è la propria arte, la propria musica. Quindi da questo punto di vista sì, penso che Liberato si sia ispirato in qualche modo anche a Banksy, ai Daft Punk per esempio, anche se i loro nomi sono noti, e ad artisti, diciamo, anche di quell'epoca lì, no? Anni 90, inizio 2000, e che sono un po', anche per la mia generazione, dei punti di riferimento in qualche modo.
Francesco, quella sera tu ricevi un messaggio Facebook che dice Wewe, tutto in maiuscoli, in caps lock, lo racconti nel film. Raccontaci un po' quell'episodio, che è l'inizio del tuo rapporto, poi anche di lavoro, con video a volte con budget bassissimi ma di grandissima efficacia, con Liberato.
Sì, quello era un periodo in cui avevo da poco diciamo fatto un video anche con pochissimi soldi, con 200 euro per Calcutta avevo fatto questo, diciamo, primo video che in qualche modo aveva avuto dei risultati, no? Però per cui cominciarono a scrivermi diversi musicisti, etichette in qualche modo, e tra questi c'era questo profilo anonimo che mi scrisse un paio di volte su Skype e a cui non risposi inizialmente perché non diedi importanza in qualche modo, e non era, insomma, aveva un nome anonimo. A un certo punto, dopo 2 o 3 volte che mi scrisse, gli risposi per dire: senti, ma chi sei? E lui a un certo punto, senza rispondermi, praticamente mi inviò un file che era 9 maggio, la canzone, diciamo la demo della canzone 9 maggio, e io in quel momento, quando l'ascoltai, riconobbi subito il talento e la potenzialità che c'aveva quella canzone, oltre al fatto che all'inizio io non sapevo neanche che lui avesse in mente di presentarsi come un artista anonimo. In qualche modo io ascoltai solo la canzone, pensai che la canzone era fortissima e che avrei dovuto fare un video assolutamente per quel pezzo, ma non c'era già l'idea dell'anonimato, o almeno io non lo sapevo, per cui ecco, per me il primo impatto è stato proprio con la sua musica.
9 maggio m'hai scurtata, t'hanno vista che tornava insieme a Nat. Non mi sente, non mi pensa, tengo cuore che non può portare pazienza.
Sotto il profilo cinematografico, Francesco, il tuo film lavora in tante direzioni. Infatti, prima fuori onda dicevamo documentario, sì, ma è un ibrido perché c'è molto anche di ricostruzione, c'è molto di animazione, bellissima tra l'altro. Quindi a me sembra che tu abbia lavorato più che altro a costruire un clima attorno alla figura di Liberato, prima ancora che un film.
Sì, diciamo che io non sono proprio un super fan dei documentari musicali in generale, non è il mio genere preferito, perché molto spesso nei documentari c'è un po' un format che va per la maggiore, quello di, no, di fare l'intervista più il live, e si finisce lì, per cui è un prodotto che piace molto magari ai fan, a chi segue la musica del musicista. Dopodiché non c'è un valore poi invece cinematografico. Io sono partito dall'idea che fare un documentario così non interessava prima di tutto a me, e quindi volevo invece cercare di fare un film, cioè qualcosa che potesse interessare anche a chi Liberato non lo conosce. E quindi sì, c'era sicuramente la parte dei live da raccontare, ma fondamentalmente l'idea è stata quella di partire da una storia, di raccontare una storia. Alla fine ne è uscito fuori un film che è un po' un documentario, un po' un mockumentary, un po' è un film di animazione, è un po' un live show. Ci sono tanti pezzi che compongono un puzzle. Non è un film, diciamo, ordinario, classico. Ancora sto cercando di capire bene che film è, però lo definirei un film ibrido.
Un ibrido per raccontare il segreto di Liberato. Lo trovate in tante sale del nostro paese, e grazie davvero a Francesco Lettieri.
Grazie a te, Franco.
Il segreto di Liberato, Francesco Lettieri. Adesso le strade in diretta, fra poco un secondo blocco tutto di grandi attori, perché parleremo del gusto delle cose di Trana Nung con Juliette Binoche e Benoît Magimel, e di Mother's Instinct con Anne Hathaway e Jessica Chastain, fra poco.
La rosa purpurea.
Abbiamo lavorato insieme per più di 20 anni. Io leggevo una ricetta e lei faceva meraviglie ai fornelli.
Passiamo molto più tempo insieme noi che tanti sposi.
Ve lo chiedo di nuovo, Eugenie. Sposatemi.
Quante volte ancora volete farmi questa proposta?
La felicità è continuare a desiderare ciò che si possiede già. Ma io vi ho forse mai avuta?
Le atmosfere seducenti, suadenti, si sente l'odore della grande cucina tradizionale francese anche da questa clip di Il gusto delle cose, il film che apre la seconda parte della Rosa Purpurea, diretto da un nome importante soprattutto a cavallo degli anni 90 e 2000, cioè Trana Nung, con Juliette Binoche e Benoît Magimel, splendida coppia protagonista. Il titolo originale è La Passion de Dedin Buffon, è stato presentato al Festival di Cannes 2023, ed è stato il film candidato dalla Francia, qualcuno dice a dispetto di Anatomia di una caduta, come miglior film straniero per gli Oscar. Una storia ambientata nell'Ottocento francese, sul finire dell'Ottocento, dove Dedin Buffon è un famoso gastronomo che lavora da tanti anni al fianco di Eugénie, che è una grande cuoca, interpretata proprio da Juliette Binoche. Un rapporto di fiducia, di collaborazione, ma questo rapporto negli anni si è trasformato in qualcos'altro, si è trasformato in un lungo corteggiamento, in una relazione sentimentale che non si consuma però e non arriva a quel punto in cui Dedin Buffan vorrebbe farla arrivare, cioè quella di un matrimonio. E quindi noi assistiamo a questa lunga danza della seduzione, ai fornelli, davanti a ricette gustose. Pare che sul set ogni volta che finiva la scena mangiavano, perché effettivamente era tutto molto molto buono. Tra l'altro c'era un grande chef tristellato, Pierre Gagnaire, sul set a fare da consulente. E Benoît Magimel e Juliette Binoche, dicevo, mettono insieme un minuetto delizioso, impressionista. In certi momenti sembra di vedere le tinte dei quadri di Renoir, in un film che è una delizia. Io lo definirei davvero un capolavoro di seduzione. E devo dire che io, appena visti i due film a Cannes lo scorso anno, mi schiero apertamente, dissi: secondo me questo è il più bel film del Festival di Cannes. E non ho mai amato particolarmente Anatomia di una caduta, lo confesso, e secondo me bene aveva fatto la Francia a presentare questo film agli Oscar. Poi le cose non sono andate bene. Anatomia di una caduta, grazie al cielo, che è un ottimo film, ha preso anche premi nelle categorie generali, però ci fu tanto chiasso, ma questo chiasso attorno alle motivazioni per cui la Francia avrebbe scelto questo film anziché Anatomia di una caduta, in realtà hanno un po' oscurato il potere e il valore di questo film, che è assoluto. Per chiedere conferma di ciò, oppure smentita se lo pensasse diversamente, chiamo in causa Boris Tollazzo, che saluto. Ciao Boris.
Io confermo a piene mani, ai quattro palmenti. Non so, dimmi tu quale può essere la metafora più giusta, ma è un film che goloso, ecco, la prima cosa che mi viene in mente. È veramente un film che per cineasti e cinefili golosi, è un'opera che, io sono d'accordo con te, non trovo assolutamente scandaloso che abbia rappresentato la Francia agli Oscar. Questo è un film che secondo me 20 anni fa, insomma, ai tempi in cui per esempio vinceva Mediterraneo l'Oscar, avrebbe vinto l'Oscar a mani basse. Ma al di là delle polemiche sull'Oscar, che sono oziose, il film è straordinario. I film sulla cucina sono pericolosi, raramente vengono brutti, ma spesso e volentieri vengono sopravvalutati. Penso a un film con Juliette Binoche, Chocolat, che è diventato un cult senza avere la qualità per esserlo. E questo perché? Perché come i film sul pugilato, il cibo è qualcosa che naturalmente riappacifica lo spettatore con il regista, naturalmente lo porta su un piano di colloquio, di scambio, di convivialità, anche se non mangiano insieme, che avvicina due realtà che normalmente sono lontane. Come il film sul pugilato, tra l'altro, richiama bisogni ancestrali, no? Cioè, da una parte il bisogno di prevaricazione, della violenza controllata, della sofferenza per vincere, dall'altra il bisogno non solo di mangiare, ma in qualche modo anche di godere di quel cibo, di godere della compagnia. E l'intuizione straordinaria di Tran Anh è quella di metterci una storia d'amore, non banalizzandola mai, metterci una storia d'amore in cui due si amano, è evidente, ma non hanno bisogno di dimostrarselo né con un pezzo di carta, cioè né con un matrimonio, e neanche con smancerie, perché quando cucinano insieme, e qui c'è il grande regista, loro sono un incrocio tra la più grande scena erotica della storia e Bernstein di Bradley Cooper, che dirige un'orchestra. Mentre mettono le mani in quel cibo, mentre in quelle cucine spoglie, perché è un film d'epoca in costume, mentre in quei pentoloni che hanno anni, decenni, e che sono troppo grandi per il gusto di noi, che insomma siamo abituati all'antiaderente e via dicendo, e sono brutti, fanno diventare tutto bello. E questo è merito di due attori straordinari, due attori che tra l'altro una storia d'amore l'hanno avuta lo stesso, e questo forse rende ancora più tenero e struggente la loro interpretazione, perché da una parte c'è quell'intimità, dall'altra pensate che cosa vuol dire averla ritrovata a questi livelli, e dall'altra, dove non c'è l'eleganza, il regista la porta, dove non c'è l'armonia di gesti arriva soprattutto Juliette Binoche, che è la protagonista di questo film, perché è davvero il sole attorno a cui tutti girano, l'allieva, il sodale che in una civiltà maschilista è costretto, diciamo, a prendersi tutti i meriti, ma lui invece vorrebbe semplicemente riversarli tutti su di lei. Il suo modo di amarla, di non essere degno di lei, ma di sforzarsi di esserlo continuamente e sorgente, è uno dei più bei film d'amore che secondo me abbiamo visto negli ultimi anni. Ha una perfezione estetica e narrativa rare, cioè veramente anche quando ti sembra opulento non sta sprecando un'inquadratura, un secondo, una parola, non sono tantissime, ma neanche una parola, esattamente come il grande cuoco sa mettere al grammo ogni ingrediente. Mi sentite entusiasta perché, come alla fine di una grande cena, di una di quelle cene per cui dirai questa me la ricorderò finché vivo, alla fine di questo film ti senti sazio, felice e hai voglia di amare, di abbracciare, di vivere e di godere.
Un poeta cinese dell'undicesimo secolo ha osservato una regola tutta la vita. Lavorava per un anno e l'anno seguente lo dedicava interamente a sua moglie. Avrei dovuto seguire il suo esempio.
In quel che avete appena detto ci sono delle parole che non vanno. Per esempio, non siete né poeta né cinese.
Il gusto delle cose di Trana Lunga, hai fatto bene Boris a raccontare la grandezza di questo regista, perché ricordiamolo, è un regista Leone d'Oro con Ciclone nel 1995 alla Mostra del Cinema di Venezia, e con il suo film precedente Il profumo della papaya verde fu Camera d'Oro a Cannes, cioè premio per la migliore opera prima e nomination agli Oscar, quindi è anche un film che ci riconsegna un regista molto molto importante come il vietnamita Tran Anh Hung. E allora Boris lo ritroviamo fra poco per parlare del pianeta delle scimmie, ma adesso giochiamo insieme con la prima traccia del nostro film misterioso che dovete indovinare per provare a vincere due copie in Blu-ray di questo film.
Josper! Non ti vedevo più, ti stavo cercando! Ma dove eri andato? La mamma ti ha cercato dappertutto! Ti avevo detto di non allontanarti! Ho fatto il giro di tutto il parco.
E stavolta in redazione la nostra Laura Fagina è stata un po' più cattivella del solito. C'è un nome che forse potrebbe indirizzarvi geograficamente dalle parti giuste, ma più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia un po' più esplicativa. Ma se l'avete già indovinato, perché magari ne siete stati grandi fan di questo film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Due Blu-ray che vi aspettano e, come vi dicevo, fra poco ne ascoltiamo un'altra traccia. È arrivato il momento di sentire il racconto di un altro film, un film che mette insieme un paio di attrici veramente molto molto importanti, perché il film si intitola Mother's Instinct e a recitare nel film sono due dive di Hollywood come Anne Hathaway e Jessica Chastain. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti.
Did you ever see a lassie, a lassie, a lassie? Did you ever see a lassie go this way and that?
Tio? Tio!
Quando Tio è nato, non riuscivo neanche a tenerlo in braccio. Ok, avevo paura mica adesso. Sono una madre orribile.
Sei una madre magnifica. E un'amica magnifica.
Poi qualcosa succede nell'idillio che appare essere la vita di due famiglie vicine di casa negli Stati Uniti dei primi anni 60. Alice e Celine sono madri a tempo pieno, ognuna con un figlio, e mariti nel più stereotipato dei modelli conservatori. La disgrazia che cambia ogni cosa è la morte per una caduta accidentale del figlio di Celine, Anne Hathaway. Alice, l'amica interpretata da Jessica Chastain, non riesce a impedire l'incidente e questo fatalmente incrina i rapporti fra le due donne.
Dio.
Max non c'è più.
Non è stato facile portarti in questo mondo e ora sei andato via troppo presto.
Bisogna saper separare il dolore dalla colpa.
Quale colpa, Alice?
Il thriller comincia qui, nelle conseguenze di quell'evento che non può non averne, ma che ne avrà oltre l'immaginabile. C'è il dolore, c'è la colpa e c'è una forma di reazione agli eventi che porta Celine ad avvicinarsi morbosamente al figlio di Alice.
Passare del tempo con Tio mi aiuta, e aiuta anche lui.
Lui ti manca.
Celine è mia amica.
Scendi dal balcone!
Alice, che succede?
Mother's Instinct è il remake di Doppio Sospetto, thriller belga diretto da Olivier Masse-Depasse del 2018 e tratto da un romanzo di Barbara Abel. Dietro la macchina da presa c'è per la prima volta il direttore della fotografia Benoît Delhomme, che fa un lavoro da bravo scolaro nel riprendere la storia spostandola nell'America kennediana suburbana. Case con giardino e tagliare pastello alla Jackie, che diventeranno inquietanti più del nero nel proseguire del film, che punta all'indagine dei segreti dell'istinto materno e delle sue rabbiose conseguenze fra paranoie e reali sospetti. Nel mondo perfetto c'era già in partenza qualcosa di perverso, e senza raccontare il finale possiamo dire che verrà fuori tutto. Possiamo però anche dire che questa perversione è raccontata in un modo che alla fine sembra freddo, non coinvolge e nemmeno fa paura fino in fondo.
Mother's Instinct di Benoît Delhomme con Anne Hathaway e Jessica Chastain, raccontato da Chiara Pizzimenti. Adesso linea alla regia, fra poco ci colleghiamo con Marco Leonardi, protagonista de Il mio posto è qui.
La rosa purpurea.
Marta, il signor Gino veniva a casa nostra onde facendo discorso che io trovo sensato e nobile. Domandato te piglio per moglie.
Queste sono belle notizie. Parroco parroco per organizzare tutto.
E mo tu dico io come funziona. Vi sposerete e sarai reclusa a Fonte Nuova. Te spacca la schiena da mattina a sera.
Non saccio se sta io facendo la cosa giusta.
Lei è Bianca, l'amica che ti dicevo.
Mai provato a dartelo per fare.
La guerra è finita, noi siamo rinati. Per chi serve se facevano un'altra volta le cose come erano prima?
Ora si inventa la rossa cosa, mi fanno votare pure i film.
E a votare ci vai. È bellissimo.
Tu sei bellissimo.
E la clip che avete sentito ci introduce al film che apre la terza parte della Rosa Purpurea, Il mio posto è qui. Il film è arrivato nelle sale da qualche giorno, regia di Cristiano Bortone e Daniela Porto, con nel cast, nei due ruoli protagonisti, Ludovica Martino e Marco Leonardi. È la storia ambientata nella Calabria dell'immediato dopoguerra di una ragazza, Marta, che ha avuto un bambino prima che il suo compagno, questo ragazzo, partisse per il fronte, morisse in guerra, e quindi si ritrova Marta, ragazza madre di fatto, in questo paesino, Fonte Nuova della Calabria anni 40, con vedute molto chiuse, un matrimonio, come avete sentito nella clip, che sta per essere combinato con una persona più anziana di lei e certo non rispettosa dei diritti di una ragazza, di una donna, di una ragazza madre. Dall'altra parte però, a capirla, a comprenderla fino in fondo, fin nell'anima, e ad aiutarla a diventarne quasi il tutore da una parte e il mentore dall'altra, è un uomo di mezza età, sacrestano nella parrocchia del paese, ma anche sarto, con l'occhio fino e la mano capace, omosessuale, interpretato appunto da Marco Leonardi. E fra i due, che sono segno e oggetto delle stigmate del paese, sanno cosa vuol dire vivere sotto l'ombra del pregiudizio, nasce un'amicizia forte, sincera, che diventa quasi il tutoraggio da parte di Lorenzo nei confronti di Marta. E Marta si emanciperà, Marta capirà cosa vuol dire dover essere indipendente, poterlo essere attraverso per esempio lo studio della dattilografia, poter immaginare un futuro col suo bambino di 3 anni fuori dalle pareti anguste di quel paese. È l'opera prima di Daniela Porto, che ha scritto e diretto il film, ma aveva scritto anche il libro, insieme a Cristiano Bortone ha diretto il film, ed è un film che ha dei grossi pregi. Intanto una compattezza narrativa molto importante, non ci sono sbavature. Poi due temi, anzi, molto forti e estremamente contemporanei: quello del femminile, dell'emancipazione, della stigma. Avete sentito nella clip anche il momento del voto alle donne, che è quello che ha portato anche così tanto lontano il film di Paola Cortellesi, o comunque ne ha fatto parte. Cos'era per una donna? Noi diamo per scontato il voto alle donne, le donne nel 46 o nel 48 sono andate a votare, e invece no, c'erano delle risate quando una donna diceva io invece voglio andare a votare, perché una cosa è avere i diritti, una cosa è esercitarli, e questo mi sembra un tema molto importante. L'altro è quello dell'omosessualità vissuta quasi in ombra, appunto con il pregiudizio addosso, e invece della capacità di emanciparsi e di uscire da quella società così angusta. Sono molto felice di avere qui con noi il protagonista maschile del film, Marco Leonardi, che è al telefono in collegamento alla Rosa Purpurea. Ciao Marco.
Sì, buongiorno a tutti, sono molto contento di essere con voi, buongiorno.
anche noi.
È stato molto bello, scusami, ma veramente non mi aspettavo la clip, quindi ho ascoltato parte delle scene. mi fa rabbrividire.
Ti sei risentito?
Mi sono risentito e ho sentito anche quando le hanno proposto questo matrimonio riparatore e la mamma che dice: oh, questa è una bella notizia, ma in realtà era una condanna, anche perché a una donna non si può togliere la scelta di chi amare.
Senti, come ti sei avvicinato a questo film e soprattutto a questo personaggio? Perché, come dicevamo, quegli anni sono stati anni veramente bui per l'omosessualità e soprattutto essere un uomo di mezza età, vivere fra le risatine di quando si passa vicino al bar o appunto quella sorta di sopportazione e anche di dileggio. Ci sono scene del film nel quale il tuo personaggio viene proprio fatto oggetto di scherno e anche di lancio di pietre, per intenderci. Cioè, ecco, come hai lavorato attorno a questo personaggio?
Ma guarda, intanto voglio dire che è stato un personaggio che ho sempre sognato di fare, ma soprattutto proprio in questo periodo storico, quindi un omosessuale ma nascosto, quindi la sfida più grande è stata quella di rimanere uomo, perché a quei tempi non si poteva far vedere troppo la propria omosessualità, e ad avere un pensiero e una sensibilità più vicina alla donna. Quindi tutte le volte che entravo in scena mi dicevo: ok Marco, ragiona come una donna, cerca di ragionare, trova questa sensibilità femminile. E poi mi sono detto: tutto il resto viene da solo. Ho parlato tantissimo con le donne, ho detto: senti, ma tu in questo caso cosa diresti? E facevo questa domanda nel caso volessi improvvisare qualcosa, proprio per avere un loro ragionamento, la loro curiosità, che sono due mondi diversi, no? Come ragiona un uomo e come ragiona una donna. Poi insomma è stato addirittura malmenato, è stato offeso in tutti i modi, moralmente, fisicamente, e ha avuto una grande batosta, perché che è successo? Anche il suo l'unico amore, Enrico, che poi una volta che sono tornati in paese si dovevano nascondere, e quindi lui si vergognava di avere la relazione con Lorenzo. La madre se ne accorge anche di lui, e anche lei usa il matrimonio riparatore, e quindi si sposa la ragazza più bella e più ricca del paese. Allora a quel punto Lorenzo si sente tradito due volte, uno perché è lasciato da Enrico e l'altro perché lui stesso rinnega la sua natura.
Perché mi guardate? O vestito non va il buono? O sapia?
Ma come mai si è sempre preoccupata di quello che pensa la gente?
Non so se sto io facendo la cosa giusta.
Allora io mi vediamo.
Ascolta Marco, riguardando la tua carriera, che è ormai, come dire, molto molto ricca, tu fai cinema dalla fine degli anni Ottanta, come dire, con grande successo e anche con una grande percentuale di partecipazione a film internazionali. Hai lavorato con Ridley Scott, hai lavorato in un film di Arau come L'acqua per il cioccolato, che è stato un film famoso all'inizio degli anni 90, insomma, e poi tanti tanti maestri italiani. Vorrei anche dire il segmento del tuo personaggio in Nuovo Cinema Paradiso, tanto per dirne uno, no? Ecco, ti chiedo un po' di collocarti su un'ideale ipotetica cartina della tua carriera. Dove si colloca questo film e dove ti senti tu? Ti senti soddisfatto?
Sì, mi sento soddisfatto. Diciamo che le cose poi non accadono per caso. Una volta dicevo: sono io a scegliere i film. Oggi a 52 anni dico: no, sono dei ruoli che scelgono Marco. È un po' diversa la cosa. Sono molto soddisfatto del film perché ha dei messaggi anche molto attuali, molto importanti. Poi volevo dire, rispetto al Nuovo Cinema Paradiso, era il mio sesto film da protagonista, che io ho iniziato con La sposa era bellissima di Paul Gabor, però Nuovo Cinema Paradiso, il film di Tornatore, ovviamente diciamo che è stato quel film che ha iniziato la carriera, perché mi ha portato il mio volto in giro per il mondo. Una cosa voglio dire, che c'è una scena molto bella tra Lorenzo e Enrico, e dopo fatto il primo Chuck non ero così soddisfatto. Mi ricordo che mi sono seduto, ho detto: qua manca qualcosa, qua manca, ma che cos'è che manca? E mi chiedevo. Dopodiché ho pensato a Totò di Nuovo Cinema Paradiso, quindi c'era bisogno di questa grande passione, dolcezza che aveva il personaggio, e ho usato la sua dolcezza nella scena, nell'incontro tra Lorenzo ed Enrico.
È una scena che potrete vedere nei cinema italiani, perché Il mio posto è qui è nei cinema italiani da questo fine settimana. Io ringrazio veramente molto Marco Leonardi per questa chiacchierata. Ciao Marco, grazie ancora.
Grazie a tutti, un abbraccio affettuoso, mi raccomando, andate a vedere, il mio posto è qui. Grazie di cuore a tutti, buona giornata.
Salutiamo Marco Leonardi, protagonista del mio posto è qui, e giochiamo insieme nuovamente con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
Lui è Hirayama, al lavoro è il mio mentore. Bravo lavoratore, ma non un gran chiacchierone. Tipo che non so nemmeno come sia la sua voce. Ah, Hirayama, lei si chiama Aya.
Beh, insomma, questo è un identikit, non è una clip praticamente. Vi abbiamo detto nome con una assonanza diciamo geografica molto molto riconoscibile. È un film che è partito proprio un anno fa, ha cominciato il suo percorso un anno fa sulla Croisette, e che adesso, proprio mentre la Croisette sta per ripopolarsi con la nuova edizione del Festival di Cannes, arriva in un video, in una bellissima bellissima edizione Blu-ray, davvero una edizione notevole. Se avete individuato il film, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo alla Rosa Purpure a @radio24.it, due Blu-ray che vi aspettano e che fra poco sveleremo.
La leggenda dice che scimmie e umani vivevano fianco a fianco, per quanto impossibile sembri.
Perché le danno la caccia?
È più intelligente di molti.
Gli anziani non ci hanno detto tutto su questo mondo.
Inchinati al tuo re.
Scimmie cacciano umani. Questo è sbagliato.
Il regno del pianeta delle scimmie ci consente di tornare da Boris Sollazzo, perché è tornato nelle sale una delle saghe che hanno veramente segnato la storia del cinema di fantascienza di tutti i tempi, sin da quel mitico film con Charlton Heston e poi tutto quello che ne è venuto come prima saga, poi come seconda saga, quella dei remake. Adesso siamo forse alla terza generazione del pianeta delle scimmie, che continua a essere evidentemente un soggetto molto forte, questo mondo popolato da scimmie che hanno preso il sopravvento e, oltre a parlare tra di loro, hanno anche il vantaggio di essere superiori, oltre che più forti, agli umani. Torno da Boris Sollazzo. Boris, quando si incrociano queste saghe, è stato il caso qualche giorno fa di Ghostbuster, per intenderci, che si reiterano dagli anni che furono e ogni tanto ritornano fuori, c'è sempre il rischio che la coperta venga talmente tirata che si strappi. Invece mi pare di capire che in questo caso il regno del pianeta delle scimmie ha una sua, diciamo, plausibilità, è così?
Là, sicuramente non vorrei fare l'Elio Germano di turno, ne ha sicuramente più di credibilità e plausibilità rispetto al trailer che abbiamo sentito, perché il doppiaggio in italiano, insomma, ha reso ancora più pomposo e retorico quello che nell'originale è epico ma anche bestiale. Io credo che intanto il fascino di questo regno del pianeta delle scimmie è nella sua collocazione temporale all'interno della saga Reboot, perché noi non sappiamo ancora, e questo è un vantaggio probabilmente, se questo è il quarto capitolo di questa saga Reboot oppure l'inizio di una nuova trilogia, e quindi diciamo l'inizio di una narrazione molto simile, ormai va detto, a quella di Guerre Stellari. Potremmo definirlo lo Star Wars Apes, perché diciamo il viaggio dell'eroe, la strutturazione di una civiltà che viene presa da un'altra, che viene reinvasa o riconquista, un pianeta che viene riconquistato dai legittimi proprietari, insomma racconta determinate visioni. E se vogliamo, pensando anche a Dune, pensando appunto a Star Wars, pensando a tutta la fantascienza adulta, ritroviamo quella fantascienza che attecchisce tantissimo anche alle sacre scritture, ai personaggi iconici biblici che poi appunto vengono per metafora restituiti all'interno di un contesto del genere. È un viaggio struggente, lacerante, straziante, ed uno dei motivi è una grande professionalità. Cioè hanno preso il regista Wes Ball della saga di Maze Runner, che è un ottimo luogo in cui poter far scuola, e si sono tenuti Andy Serkis come consulente, e quindi tutti i movimenti della motion capture, tutto il modo di raccontare anche tutta la prima parte, che è tutto un luna park per scimmie, scimpanzé e orango, viene realisticamente restituita. Il risultato secondo me è molto solido, molto buono. Sicuramente aumenterà il mio voto nel giudizio se sarà il primo capitolo di una trilogia rispetto all'ultimo di una tetralogia, perché chiaramente c'è molto di preparatorio propedeutico, almeno così sembra. Vedremo. In ogni caso, secondo me è un ottimo lavoro. Non guardatelo però doppiato, sarà d'accordo con Meglio Germano. Insomma, sono in ottima compagnia.
Il regno del pianeta delle scimmie è promosso da Boris Solazzo, che saluto. Ci sentiamo la prossima settimana, Boris.
Alla prossima settimana e buon cinema.
E adesso linea alle strade in diretta, fra poco torniamo per il gran finale, ci sarà la soluzione del nostro DVD game, tutto il cinema da vedere in casa e parleremo anche di una notizia che farà felici tutti gli appassionati di Star Wars, fra poco.
La rosa purpurea.
Che la forza sia anche con noi, i suoni e le note della memorabile colonna sonora di Guerre Stellari ci introducono a questa quarta parte della Rosa Purpurea, che si apre proprio con una notizia che sicuramente farà felici tutti gli amanti, ma proprio quelli un po' nerd, anche cioè quelli che proprio ci stanno dentro tantissimo, di Star Wars, della saga e di tutto quello che viene pubblicato oltre il cinema, perché proprio la settimana scorsa a Milano, nel quartiere dell'Ortica, è stata inaugurata una piccola unità, che però è una grande idea, che si intitola Reading Bay 15, cioè la prima biblioteca di Star Wars in Italia. Praticamente uno spazio nel quale ci sono a disposizione di chi volesse leggerli, consultarli, oltre che i film, che sono quella base, diciamo, di tutto. Ma Star Wars è un mondo che si compone di una miriade di documentazione, di romanzi, di storie, di fumetti, che sono tra l'altro da questi ragazzi di Star Wars Libri and Comics, che da 9 anni è il polmone di tutta la parte anzi il loro motto è il lato cartaceo della forza, perché sono quelli che stanno attenti e divulgano e raccontano con i loro podcast eccetera tutto l'aspetto letterario di Star Wars, che siano fumetti, che siano romanzi, ed è davvero un'opera incredibile di lavoro anche intellettuale su questa cosa. Da 9 anni, dicevo, Star Wars Libri and Comics fa questo lavoro. Sabato scorso ha aperto a Milano, nel quartiere dell'Ortica, la prima libreria di Star Wars, appunto, Reading Bay 15. Ci racconta come nasce quest'idea e come funzionerà il caporedattore di Star Wars Libri and Comics, Giorgio Bondi.
Allora, nasce Reading Bay 15 con un'esigenza che è comune a tantissimi collezionisti: la casa piena e la necessità di liberare anche un po' di spazio per trasferire una collezione in un posto che non fosse casa propria. Ma a quel punto lì parte l'idea: ma perché non rendere questa collezione non qualcosa di chiuso in un magazzino, ma di creare uno spazio che può essere accessibile a tutti gli interessati? E così quindi la mia collezione di libri e fumetti di Star Wars, abbiamo più di 500 volumi, ha trovato questo posto in cui noi puntiamo a organizzare eventi, invitando disegnatori, autori, persone che hanno comunque lavorato a Star Wars nel corso della loro carriera, e di aprirla di tanto in tanto quando anche noi saremo presenti per creare i nostri contenuti per il nostro sito, i nostri social eccetera, in maniera tale che le persone possano venire da noi a Reading Bay 15, sfogliare un fumetto, sfogliare un libro e interessarsi alla lettura di Star Wars.
E anche all'avvicinamento, al primo passo verso il mondo di Star Wars. Prima si diceva durante la presentazione un occhio anche ai bambini, ai più piccoli, a chi potrebbe avvicinarsi, perché Star Wars ha avuto 2 generazioni principe, diciamo, quella mia e quella tua, se vogliamo, no? Quella degli anni 70 e quella degli anni 2000. Però adesso serve che qualcuno da sotto arrivi e si innamori di questo mondo.
Certo, è fondamentale, e la mia speranza è quella che appunto tanti ragazzi giovani o con i propri fratelli, insomma, possano contribuire a questo posto, nel senso di semplicemente venire e scoprire questo mondo. Prendere un fumetto in mano, sfogliarlo, restituisce delle sensazioni la prima volta, è una qualcosa di incredibile. E ovviamente il fumetto è uno dei mezzi con cui Star Wars si declina meglio, perché ha una potenza visiva che è comunque paragonabile a quella di un film.
Siete qui nel quartiere dell'Ortica a Milano, in breve come possono le persone raggiungervi, trovarvi, sapere i vostri orari, potervi venire a trovare?
Allora, noi saremo aperti in orari che comunicheremo di mese in mese, a inizio del mese, su tutti i nostri social, quindi su starwarslibricomics.it, il nostro sito, e sulla nostra pagina Instagram, Star Wars Librecomics, e Facebook. Tendenzialmente, quando saremo in sede a creare dei contenuti, la sede sarà aperta anche al pubblico.
Totalmente gratuita.
Totalmente gratuita. In più abbiamo un programma, in programma di organizzare degli eventi, e quelli saranno ovviamente un po' più sponsorizzati, perché saranno degli eventi con degli ospiti, e quindi poi potrete venire anche in quelle occasioni.
Giorgio Bondì, caporedattore di Star Wars Libri & Comics, poi trovate tutto sul sito, ma anche appunto responsabile di questo nuovo spazio multifunzionale situato nel quartiere dell'Ortica a Milano, la biblioteca di Star Wars. Noi invece torniamo adesso indietro di una settimana e vi facciamo ascoltare una clip del nostro film misterioso con cui avevamo giocato.
Io non ho mai messo niente in azione, non sapevo niente di azioni, io mi fidavo, mi sono sempre fidato. Non farmi sentire più deficiente di quello che sono anche tu. Migliaia di persone si sono fidate, credetemi.
Hanno sbagliato.
100 domeniche, il film da regista e protagonista, davvero una storia forte, intensa, drammatica, di Antonio Albanese, che per primi hanno indovinato Daniele Comini di Brescia e Omar Degoli di Milano. I nostri due ascoltatori questa volta arrivano dalla Lombardia, i vincitori del DVD di 100 domeniche che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, l'uscita in home video è l'occasione giusta per recuperare, se non l'avete ancora visto, questo film di Antonio Albanese, la sua opera quinta, un film che sa di Ken Loach. La storia, girata nel placido Rigiore della provincia lecchese in cui è nato, di un operaio in prepensionamento, solo con madre a carico, che sogna di pagare il matrimonio della figlia e che si trova impossibilitato a prelevare i risparmi di una vita in ostaggio di una banca in fallimento. Insomma, l'autismo lunare dell'attore si ripulisce dall'ironia surreale e satirica e si riscrive perfettamente nel compito, dignitoso, doloroso timore di un uomo che fatica a credere all'ingiusto a cui è ingiustamente sottoposto. È la parabola di un uomo onesto nell'era del tardo capitalismo, la cui logica impietosa annulla ogni compassione. Un film semplice, sincero e giusto.
Giulio, abbiamo parlato durante la trasmissione della Passione de Dodin Buffan, Il gusto delle cose, film gastronomico, sontuoso, sinuoso, seducente. Le cose vanno un po' diversamente in The Menu, che va in onda martedì alle 21.20 su Rai 4, il film diretto da Mark Mylod con Ralph Fiennes e Anna Taylor-Joy.
12 clienti in tutto.
E come guadagnano?
1.250 a testa, ecco com'è.
Ci fa mangiare un Rolex.
Devi provare la palatabilità della mignonette.
Non dire palatabilità.
Una giovane coppia va a mangiare in un ristorante esclusivo su un'isola costiera, dove lo chef ha preparato una serata indimenticabile. Ecco, è un film che richiama e ravviva e insomma esalta quello che è uno dei generi più in voga in questo momento, che è l'Eat the Rich, cioè una satira impietosa dei poveri contro i ricchi, ed è la portata principale di questo film non del tutto riuscito, ma che sicuramente ha un suo fascino perverso.
Cinema d'autore invece su Cielo, martedì alle 23.15, quando Bertrand Bonello, di cui aspettiamo anche l'uscita in Italia de La Bette, l'ultimo suo film, dirigeva una decina d'anni fa l'Apollo Nid.
Al tramonto del XIX secolo e all'alba del XX, a Parigi, la vita quotidiana di un bordello di lusso. Ecco, questo film, l'Apollo Nid, è un consesso di fantasmi, un coacervo di desideri in interno, desideri dominanti che sono quelli dei clienti e desideri residuali, annichiliti, frustrati, marginali, che sono quelli delle prostitute. Ecco, questo è un film dove lo sguardo si ribaltano le traiettorie del desiderio. Bonello guarda con gli occhi delle cortigiane, in un cinema di abbaccinante bellezza formale che è sensibile all'individuo pur nella coralità della narrazione, ed è patetico nel senso migliore del termine, perché è percorso da un raro, ostinato romanticismo che trattiene il melodramma nelle sue geometrie, ma riesce a farsi comunque un indubitabile atto d'amore, un film assolutamente da recuperare, di uno dei grandi registi del cinema di oggi.
Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema e sulle note della sigla, come sempre, andiamo a svelare il mistero dei misteri, ovvero quello del nostro film misterioso, che questa settimana era Perfect Days di Wim Wenders, la cui corsa partì esattamente un anno fa alla Festival di Cannes, poi è arrivato nelle sale con grandissimo successo anche in Italia e adesso disponibile in una splendida edizione Blu-ray che due nostri ascoltatori vinceranno e che annunceremo la prossima settimana quando ci risentiremo alle 18 qui alla Rosa Purpurea a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisti.